Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori e una preghiera, Marco, se è possibile, siccome ho intenzione di cominciare con Pistolotto, se dopo il Pistolotto metti uno stacco musicale.
Va bene, cominciamo, poi valutiamo la grandezza, dai, non ti preoccupare.
Va bene. Allora, niente, il pistolotto che volevo fare agli ascoltatori deriva dalla mia esperienza rispetto alla manifestazione di sabato del 23. E è stata un'esperienza proprio confortante, ma non solo confortante, per me anche esaltante, perché vedere migliaia di persone, migliaia di giovani, tutti impegnati sul suolo dello scontro e del conflitto sociale, tutti impegnati con idee, secondo me con idee approfondite, quindi con un'espressione di grande forza, di grande intelligenza, di grande capacità anche di pensare le alternative, è stata veramente una cosa consolante e che spero che si ripeta ancora. Ma poi è venuto il tonfo la mattina dopo, quando ascoltando la rassegna stampa, che l'ascolto tutti i giorni per radio, non Rai 3 tra l'altro, nemmeno una rassegna proprio qualunquista, abbastanza qualificata, sono riusciti a non parlare di questa manifestazione, non ne hanno parlato per tutta la rassegna, non ne hanno parlato nel giornale, poi fino a mezzogiorno l'ho ascoltato, poi non l'ho ascoltato più, ma è incredibile, centinaia di migliaia, forse 100.000, non lo so, ma decine di migliaia sicuramente di giovani si incontrano, manifestano, portano i contenuti in piazza, no, e non ne parlano. Quindi io credo che quello che il mio pistolotto si conclude così, dicendo guardate.
Pensavamo qualcosa di molto peggio. Piero, pensare chissà che.
No, il mio pistolotto si conclude dicendo guardate che Radio Onda Rossa proprio bisogna che diventi una cosa di tutti, una cosa che tutti ci occupiamo di finanziarla, perché non è che ci possiamo aspettare regali, visto che ci negano pure, no, un riconoscimento così elementare come la notizia, la tribuna della nostra esistenza. Quindi, insomma, concludo con proprio la necessità, l'invito agli ascoltatori a non abbonarsi e a sottoscrivere in tutte le forme possibili perché questa radio non solo continui a vivere, ma abbia la possibilità di rafforzarsi, di estendersi, che non è una cosa che non sia politica in sé, che non sia uno strumento indispensabile all'auto-organizzazione ovunque si realizzi. Certo, sarebbe importante avere una rete in tutto il paese, ma intanto teniamoci cara quello che abbiamo e facciamo in modo che possa vivere e non sopravvivere, possa vivere bene. Quindi invito a tutti ad abbonarsi, ad andare nel sito, a trovare il modo per sottoscrivere l'abbonamento.
Altrimenti si finisce nelle righe di cronaca romana, spesso e volentieri. Così dice, fra le brevi, cioè comunque c'erano pure 100.000 persone sabato pomeriggio. Vabbè, passiamo oltre. Comunque, questo è quanto. Insomma. Non c'è bisogno di commentare ulteriormente.
Caro Piero. Vabbè, ma allora che fai? La mandi? Ma
no, comincia subito. Dai, su. Faceva parte del punto in sé, fa sempre parte del punto in sé.
Allora, il discorso doveva riprendere oggi, diciamo, come seguito della pillola precedente, del martedì precedente, e doveva, diciamo, approfondire due concetti che avevamo già in qualche modo enunciato, abbiamo cominciato ad approfondire, ma che non erano stati conclusi, e sono esattamente proprio i processi di privatizzazione e di finanziarizzazione del sistema pensionistico pubblico in Italia. Allora, perché insomma sia chiaro, bisogna partire da che cosa partiamo, insomma, perché se c'è un processo in atto così degenerativo significa che c'era una situazione diversa all'inizio, perlomeno 20 anni fa, poi è cominciata la degenerazione. Ma qual era il sistema che era nato nel 1969, proprio durante l'acme che nel dopoguerra aveva raggiunto il conflitto sociale con una estensione, una profondità non più ripetuti, soprattutto anche nel dopoguerra, nonostante un conflitto sociale permanente che sopravviveva, non aveva mai raggiunto quei livelli là. C'è stata questa riforma delle pensioni che si ispirava al dettato costituzionale e che era una riforma che metteva a frutto l'esperienza dei 100 anni precedenti. I 100 anni precedenti avevano verificato che in tutte le crisi di tipo economico, finanziario, bancario, bellico, no, la prima cosa che svaniva era il risparmio pensionistico. Il risparmio pensionistico aveva avuto fino allora prevalentemente un carattere così assicurativo, ecco. Quindi quando queste crisi si succedevano una dopo l'altra, no, poi in realtà questo il risparmio dei pensionati prendeva il volo, spariva. Nell'ultima guerra probabilmente la fonte di sparizione erano i pescecani che si erano nutriti della guerra. E quindi, diciamo, non solo in Italia ma in tutta Europa era prevalsa l'idea di istituzionalizzare sistemi pensionistici che non intrecciassero, non si intrecciassero con il mercato finanziario. E in Italia ha avuto una particolare caratterizzazione perché questo sistema pensionistico nato appunto nel 1969, proprio il mercato finanziario non lo sfiorava nemmeno, era un circuito economico appunto che adesso potremmo proprio attribuirgli questo carattere di circolarità, perché il sistema a ripartizione che è prevalso in Europa in quel periodo e in Italia in maniera particolare era quello che dal lavoro al salario immediatamente i contributi diventavano pensioni per i lavoratori senza intermediazione della finanza. Quindi di questo i contributi dei lavoratori non è corretto parlare di risparmio pensionistico, è corretto di parlare invece di un legame solidale tra lavoratori attivi e lavoratori in pensione, no? E queste risorse che venivano raccolte attraverso i contributi dei lavoratori erano destinati immediatamente, contestualmente a soddisfare i bisogni dei pensionati. Allora, questo è, diciamo, era un sistema cosiddetto circolare, insomma, di un'economia che diciamo ci sono idee diverse, ma insomma tutte molto simili. C'è chi lo chiama un circuito che non aveva bisogno della finanza e chi invece pensa che sia piuttosto un circuito che riusciva ad attivare un sistema di finanza popolare e sociale che appunto non si incontrava con il mercato. Quindi una cosa gestita dalle regole, gestita in funzione pubblica, no? E questo è stato l'esperienza che in parte ancora oggi, spiegherò dopo perché ancora c'è una parte di questo sistema che ancora funziona nonostante i tentativi di finanziarizzazione e di privatizzazione. Allora, finanziarizzazione e privatizzazione non sono due processi che vanno separatamente avanti, no, funzionano in combutta, spesso si sovrappongono e si intrecciano, e quello che stiamo vivendo adesso è uno dei punti più alti, no, forse il punto più alto che abbiamo, che il nostro sistema pensionistico, i lavoratori stanno subendo, no, di questo processo di degrado, diciamo, del sistema pensionistico pubblico. E diciamo che questo processo è stato avviato attraverso una intensa propaganda assolutamente politica che sosteneva la impossibilità, l'inadeguatezza di un sistema pensionistico che avesse come sistema di calcolo dell'importo della pensione le retribuzioni, no? Anziché le contribuzioni. Ora, questo va chiarito, il sistema che ho descritto prima era chiaramente un sistema previdenziale fondato sulle contribuzioni, e quindi è stato proprio un falso quello di chiamare contributivo un sistema che degenerava dal contributivo, perché contributivo era sempre stato il sistema pensionistico previdenziale, come lo è in tutti i casi, non solo nel nostro paese. Un sistema quando è previdenziale significa che i cittadini lavoratori, no, provvedono attraverso le contribuzioni a accumulare risorse per la propria pensione. Nel nostro caso le pensioni più che accumulate venivano distribuite, quindi diciamo che l'investimento pensionistico era destinato direttamente al lavoro, alla soddisfazione dei bisogni dei pensionati, all'economia reale che doveva far fronte a questa, a una situazione pensionistica che era in crescita. Allora, quindi il primo falso è stato questo, ma è un falso che aveva anche un altro sostegno, ed era quello di dire che la retribuzione non poteva essere la misura del calcolo delle pensioni, la base per il calcolo delle pensioni. Ora, questo per 50 anni è stato così ed ha funzionato ottimamente. Se voi pensate che con la legge Dini e poi è peggiorato con la legge Fornero, i contributi dei lavoratori sono stati tutti ricalcolati al ribasso, applicando quindi un sistema di cambio finanziario con un coefficiente di trasformazione che è veramente un meccanismo studiato al tavolino per sottrarre risorse dalla ricchezza pensionistica. No, voi capite che è lì che incomincia contemporaneamente il sistema, diciamo, di finanziarizzazione e contemporaneamente di privatizzazione. Di privatizzazione perché? Perché c'è stato tutto un passato ideologico, culturale, che ha fatto credere che un sistema pensionistico dovesse essere fatto da individui, ciascuno con a disposizione il proprio porcellino nel quale mettere a fine mese un euro di risparmio, che quello sarebbe servito. E questo non era, non lo è stato più. Questa è una semplificazione alla Salvini, ma più che alla Salvini, alla Thatcher, dove non esiste la società, non esiste il livello, no, più elevato a cui si accede attraverso i servizi sociali in una società. Per fare un altro esempio collaterale e calzante, il sistema sanitario non è che costituisce soltanto la garanzia della salute o comunque delle cure a tutti i cittadini di un paese, ma è anche una formidabile impresa di ricerca e di nuova strumentazione per aumentare il livello di salute di un popolo. Non c'è dubbio che, per esempio, nel nostro paese, ma tutti quelli che hanno dei sistemi sanitari pubblici, ci sia un'elevatissima copertura sanitaria rispetto a quella che ciascuno avrebbe trovato individualmente, no? E così avviene per le pensioni. Il sistema pensionistico, in una che aspira a diventare universale, non solo acquista, diciamo, in potenza materiale, ma acquista anche per capacità alle quali è impossibile accedere individualmente. Quindi quelli invece, come la Thatcher ha sempre detto, hanno negato l'esistenza di una società, esiste solo l'individuo, quindi l'individuo ha il suo porcellino o il suo porcellino ce l'ha avuto, andiamo a vedere quanto aveva messo da parte e sulla base di quel calcolo facciamo le pensioni. Attenzione però, questa cosa qua, credo che la mia esperienza serva agli ascoltatori per capire che difetti ha, perché io ho cominciato a lavorare 40 anni prima di andare in pensione, sono andato in pensione a 40 anni e 2 mesi, sono prendendo 126.000 lire al mese. Allora, se queste 126.000 lire dovessero costituire o far parte della base di calcolo, per esempio facendo una media tra l'ultimo stipendio e il primo stipendio, chiaramente la perdita sarebbe stata perlomeno del 50% del mio monte, no, pensionistico. E però non solo sarebbe stato un furto, ma sarebbe stato anche un falso plateale, perché nessuno mi avrebbe dovuto pagare con le lire che io ho guadagnato nel 1971, quando ho incominciato a lavorare, ma mi doveva pagare con quello che veniva raccolto attraverso i contributi dei lavoratori che hanno e che stanno tuttora lavorando. E qui andiamo su questo carattere, diciamo, permanente che è rimasto ancora del sistema pensionistico precedente, che stanno cercando però di cancellare, ed è quello dei contributi. I contributi vengono pagati e per avere il sistema pensionistico che ha consentito a generazioni e generazioni di lavoratori di avere una pensione dignitosa, perché per le carriere orizzontali non è, per i lavoratori veri, non per i dirigenti, non per i manager, non per i militari, non il calcolo era della dignità, di avere una pensione dignitosa. Chi ha avuto pensioni d'oro è soltanto perché aveva stipendi che già erano privilegiati, che già erano una condizione di privilegio, per cui no, si continua tra l'altro a inveire contro le pensioni d'oro, e però poi le pensioni d'oro rimangono e quello che vengono tagliate sono le pensioni dei lavoratori dipendenti. Allora, questa misura della contribuzione pensionistica in Italia è una misura unica non in Europa, ma unica nel pianeta. È una pensione elevatissima, il 33%, un terzo del nostro salario, ma anche dei lavoratori attuali, quando il salario ce l'hanno, è un terzo del loro salario lordo, il 33%, elevatissima. Quindi questa, diciamo, raccolta di denaro così imponente ha consentito anche di realizzare forme di solidarietà che in altri paesi, per esempio, sono a intero carico dello Stato e della fiscalità generale. Per esempio, le pensioni di reversibilità erano quelle che prendono i vedovi o le vedove, no, dei lavoratori i quali che non abbiano reddito, sono pensioni che avevano la loro radice materiale nell'elevatezza del contributo, no? Un contributo così elevato consentiva anche questa forma di solidarietà, ma non solo quello, per esempio aveva e consentiva ai lavoratori delle categorie protette, tipo ragazzi, giovani portatori di handicap, che trovavano fortunatamente lavoro obbligatoriamente, però abbassava poi le loro contribuzioni, i contributi a carico del datore di lavoro erano più bassi, perché era una forma di solidarietà che si realizzava con chi aveva una contribuzione tanto elevata. Allora, questo 33% è restato, mentre con il contributivo si sono tagliate le pensioni, i contributi a carico del lavoro, sono rimasti il 33%, il più elevato che esiste al mondo. In Europa, se vogliamo fare un confronto con un paese come la Francia e come la Germania, le contribuzioni non raggiungono o appena superano di pochi centesimi il 20%. Voi capite bene che i nostri contributi quindi sono più elevati del 50% di questi due paesi. Non prendo in considerazione l'Inghilterra, perché l'Inghilterra ha avuto sempre un sistema diverso, che aveva radici nel welfare, che è una cosa diversa dallo Stato sociale. Era quindi la maggior parte delle pensioni in Inghilterra si raccoglie e viene pagata attraverso la fiscalità generale, mentre da noi è assolutamente falso, per esempio, sostenere, come spesso succede sulla stampa, che il costo delle pensioni sia a carico dello Stato. No, perché lo Stato significherebbe che lo raccoglie questi soldi attraverso questa ricchezza, queste risorse attraverso la fiscalità generale, mentre quello che si paga in contributi è direttamente commisurato al lavoro del lavoratore, alla retribuzione che ha il singolo lavoratore. Quindi la cosa più logica, più coerente con questo sistema sarebbe stato che il calcolo poi dell'importo della pensione avvenisse attraverso la retribuzione, che era una retribuzione quella percepita dai lavoratori che in quel momento lavoravano, quindi non c'era bisogno, ossia è stata una manovra paraculissima quella di dire no, consideriamo questo un risparmio di tipo finanziario, un risparmio di tipo insomma di altro tipo, che va poi ricalcolato alla fine, no, di un periodo di tempo. Questo non doveva essere, e la scelta allora dei legislatori aveva fatto questa scelta: teniamo lontano le risorse per le pensioni dal mercato finanziario e facciamo che il mercato, che le pensioni abbiano un circuito che si difende, si autodifende proprio per il suo carattere immediato, popolare e sociale. Ecco, quindi loro stanno stravolgendo questo diciamo impianto del sistema pensionistico, che, guardate, non è che viene attaccato dalla finanza soltanto in Italia. Per esempio, una ragione di cui non si parla spesso, ma delle ribellioni attualmente in Francia, è dovuta proprio al fatto che si stiano anche lì tentando di trasformare il sistema pensionistico, no, attraverso una sua finanziarizzazione. In altri paesi, soprattutto del nord, si è andati a un regime diciamo più misto tra risorse contributive e risorse provenienti dalla fiscalità generale, come in Francia e in Germania, dove la fiscalità generale, il denaro raccolto attraverso il fisco, è impegnato in gran parte perlomeno per un terzo a aumentare l'importo delle pensioni. Noi di questo non conosciamo niente. Quando noi sentiamo dire che lo Stato deve pagare per le pensioni, è un falso plateale, perché le pensioni che pure deve pagare lo Stato sono quelle pensioni di carattere assistenziale, che sono conseguente a scelte politiche sacrosante, giustissime, però non sono pensioni previdenziali. Non è giusto che siano a carico delle contribuzioni pensionistiche del sistema previdenziale, è giusto che siano interamente a carico del sistema fiscale. Faccio l'esempio dei perlomeno 4 milioni di pensioni di persone che hanno bisogno di un'indennità perché hanno un'incapacità al lavoro, che hanno difficoltà e che quindi sono pensioni indennitarie, no? Al quale spesso vengono date pensioni di fame, ma giustamente quelle pensioni sono a ricarico della fiscalità generale, pagate dall'INPS, ma per queste pensioni pagate dalla fiscalità generale l'INPS le paga, però poi viene rimborsato dallo Stato. Quindi questa è una spesa per le pensioni che l'INPS sostiene, ma per un altro tipo di pensioni. Un altro tipo di pensioni che non può essere calcolato a carico delle contribuzioni dei lavoratori sono le pensioni sociali. Le pensioni sociali, tra l'altro, una grande, importante svolta sociale del nostro paese, sempre del 1969, sempre nella stessa legge di riforma dell'impianto generale del sistema pensionistico, sono quelle pensioni a chi arriva a prima 60, adesso poi a 65, adesso a 70 anni, arriva senza avere cespiti, e quindi prende una pensione minima che è diciamo il minimo che l'INPS paga come pensione, ma che diciamo non può essere pagata con i contributi dei lavoratori, ma deve essere pagata dalla fiscalità generale. Quindi quando si parla di passaggio di denari dallo Stato, trasferimento di denari dallo Stato, dalla fiscalità generale all'INPS, bisogna stare attenti, perché non si tratta di pensioni previdenziali, non si tratta di lavoratori ai quali è stato tolto, insomma, hanno pagato per l'intera vita i contributi pensionistici. E quindi qui c'è un nodo da risolvere sull'informazione, perché se voi provate a aprire un giornale padronale vedrete che questo mai viene inteso come tale. Si parla sempre di spese delle pensioni, no, adeguata, non adeguata, e quello che è assolutamente evidente sfogliando un bilancio dell'INPS è che è vero che esattamente il contrario, che le pensioni previdenziali spendono e pagano una parte di quello che dovrebbe essere pagato dallo Stato attraverso la fiscalità generale. Un esempio che credo scandalizzerà gli ascoltatori è quello che è successo, per esempio, per le molte categorie che sono state privatizzate e che in seguito alla privatizzazione si è trovata una composizione tra lavoro, lavoratori effettivi in servizio e pensionati assolutamente incompatibile. Facciamo l'esempio delle Poste, dell'Enel, di molte categorie che erano pubbliche e che, per esempio, come nel caso dell'Enel, avevano 200.000 dipendenti e pagavano con i contributi di questi 200.000 dipendenti, si pagavano le pensioni ai lavoratori dell'Enel o comunque degli elettrici, no? Che adesso questo non è più, nel senso che le pensioni di categorie che sono state tagliate, come quelle delle ferrovie, come quelle dell'Enel, come le telecomunicazioni, eccetera, dove ci sono stati tagli epocali di manodopera, no, il carico dei pensionati, che non era più sostenibile attraverso la raccolta delle contribuzioni, è stato pagato attraverso i contributi dei lavoratori che invece erano ancora attivi, ma in tutt'altri settori. Ultimo esempio, quello dei dirigenti delle imprese private. Dirigenti delle imprese private, che sono diventate tantissime perché anche lì ci sono stati molti tagli, no? Godono di pensioni che si aggirano in media sui 50-55 mila euro l'anno, no? I pensionati dell'INPS in generale, quelli del lavoro dipendente, guadagnano l'anno tra i 12 e i 13 mila euro l'anno, la media, eh? I 12 e 13 mila l'anno. Bene, i fondi pensioni di questi lavoratori, di un fondo che si chiama Fondo Lavoratori Dipendenti Privati, no? Soccorre le pensioni dei dirigenti d'azienda, i quali, trovandosi non può essere sostenuta dai pochi dirigenti che sono rimasti, la spesa per le loro pensioni. Quindi ogni anno dai 3 ai 4 miliardi, l'ultimo anno 3 miliardi e mezzo esattamente, di soldi raccolti tra i lavoratori pubblici, di quelli e privati, quelli con le carriere orizzontali, come si usa dire, di quelli che vanno in pensione con un sistema praticamente salariale che è rimasto sostanzialmente identico al loro ingresso, con una crescita molto lenta dei salari, si trovano a pagare le pensioni dei dirigenti d'azienda. Allora capite quanto la stampa riesce a falsificare le cose, ossia è proprio la contribuzione dei lavoratori dipendenti che assiste altri lavoratori che vengono messi in pensione non per accordi presi con lo Stato, per prelicenziamenti, per situazioni che lo Stato ha creato, queste situazioni perché sapeva che avrebbe potuto contare che i pensionati di queste categorie sarebbero stati poi pagati con una parte del denaro attraverso le contribuzioni. Quindi io credo di essere stato abbastanza se ci sono problemi, io ho ricevuto delle telefonate che mi hanno sollecitato a parlare ancora di questo, perché qualcuno poi mi ha telefonato dicendo: ma io non ho capito bene perché hai parlato di privatizzazioni quando sono rimaste pubbliche. C'è la il sito dei Radio Onda Rossa o il sito di Cobas Pensionati, al quale potete scrivere, in modo che anche le nostre chiacchierate, i nostri incontri possano partire dalle vostre domande. Ecco, ma siccome c'era stata questa domanda, ho pensato che fosse bene riprendere il tema della privatizzazione e finanziarizzazione del sistema pensionistico pubblico, e tenendo conto che ci sono ancora molti esempi proprio cocenti di cose che stanno succedendo in questo momento, no, che stanno sempre più privatizzando il sistema delle pensioni, che erano pubbliche, e sempre molto più gravemente coinvolgendo i sindacati, i quali non fanno niente per difendere il sistema pubblico, ma fanno del tutto perché esso venga sempre maggiormente privatizzato. Tutto qua.
Piero, prima di lasciarci, a proposito di chi ci chiama poi per avere contatti diretti con te o con voi, ecco, ci puoi ricordare il sito dei Cobas, o se c'è una casella di posta elettronica particolare dove inviare messaggi e comunicazioni?
Però adesso non me la ricordo.
Vabbè, allora
posso dargli la mia personale, che va benissimo lo stesso.
Va bene, facciamo così, allora la scriviamo sul link alla trasmissione, poi martedì vieni preparato, quindi la prima cosa che racconti prima di iniziare. Va bene,
d'accordo. Perfetto. Buon lavoro a te, buona trasmissione.
Un abbraccio e alla prossima settimana. E poi, come sempre, fra poco online anche questa puntata di oggi. A presto, allora. Ciao Piero.
Ciao Marco, ciao a tutti.